cultura che non ti aspetti.
E ben ritrovate, ben ritrovati da Michele Serra, le 17 di giovedì 16 aprile. Cosa c'è nella playlist di K di oggi? Dunque, partiremo da Topolino, perché nella crisi generale di quello che è il fumetto da edicola, quello popolare e anche quello destinato al pubblico più giovane, Topolino, proprio il giornalino, dico il settimanale, che è arrivato al numero 3673 questa settimana, proprio è uscito ieri, sembra in qualche modo riuscito a rimanere in piedi. E sembra riuscito Topolino anche a rimanere rilevante in qualche modo in un quadro culturale che non è facilissimo per chi usa soprattutto la carta e soprattutto le storie per parlare ai lettori. E tra poco di questo parliamo con il direttore Alex Bertani. Avremo poi una pagina dedicata alla musica che anticiperà il doppio appuntamento che ha mandato esaurito il Foce sia domani che dopodomani sera. Due serate con gli Zen Circus, noi faremo due chiacchiere con Karim Kukuru, storico batterista della band. Parleremo poi di grande letteratura fantasy con Vanni Santoni e un capolavoro ritrovato della letteratura spagnola. Poi parleremo di reputazione con Beatrice Cristalli e di prendere pesci sulla costa ligure con Anaïs Poirot. Pescare, che tra l'altro è un'attività, come dire, celebrata dalla letteratura dell'ultimo secolo, ma anche una sua concretezza non da sottovalutare. Tutto questo tra poco a K, magari parliamo anche del fatto che tutto dura troppo, tutto è troppo grande, tutto è un evento. Speriamo che non duri troppo anche questo sommario. Questo è quel che c'è nella playlist di K di oggi, ma c'è anche tanta, tanta musica.
Alberto dalla cosecha che con lluvia se inundò.
Pile el arroz. che abbiano attaccato. Sai, Pluto, forse ci serve un po' d'aria fresca.
Dunque, abbiamo detto che saremmo partiti da Topolino, che qui sentivamo rispondere al telefono in una delle sue tante incarnazioni a cartoni animati. Oggi in realtà non parliamo di Topolino come personaggio, ma di quello che è il settimanale di fumetti più longevo tra tutti quelli che conosciamo in lingua italiana. E lo facciamo con il direttore di Topolino, Alex Bertani, che lui invece dovrebbe essere al telefono con noi. Quindi benvenuto, benvenuto direttore.
Ciao, grazie a te, sono qui prontissimo a fare due chiacchiere su questo meraviglioso settimanale che, come tu hai ricordato, è il più longevo ormai giornale a fumetti che abbiamo in Italia ed è anche un... Lo diciamo con orgoglio, diciamo anche.
Eh sì, ma perché insomma 3.763 numeri, quasi 60 anni di vita, che poi in realtà sono di più perché noi contiamo dal 1949, che era il numero uno, ma Topolino c'era anche prima, in altra versione, fin dagli anni 30. Ecco,
Topolino arriva in Italia nel 1932, e forse una cosa che pochi sanno, l'Italia è la prima nazione al mondo in cui Topolino ha una testata tutta sua.
E quindi l'italiano è la prima lingua in cui è arrivato davvero ad avere una testata tutta sua. E insomma, arrivato a questi numeri giganteschi che abbiamo appena ricordato, io credo che Topolino, insomma, sembra essere un po' riuscito a restare, soprattutto in questi anni, a rimanere un po' rilevante. E questa cosa è dimostrata dal fatto che alla fine ogni settimana si parla di Topolino per qualche motivo. Negli ultimi mesi avete lanciato, insomma, l'iniziativa che recupera i dialetti italiani. Non è recente, ma ne avete fatte dei nuovi episodi. Questa settimana, credo proprio ieri, è uscita la prima parte di un nuovo adattamento Disney di Tre Moschettieri, quello classico, credo che risalga ormai a 60 anni fa, se non di più. Questo si chiama I Tre Forchettieri, mi faceva molto ridere già dal titolo. E soprattutto però, la cosa che mi ha veramente colpito in questo inizio 2026, che tra gennaio e febbraio Topolino ha pubblicato questa storia gigantesca, divisa in quattro puntate, che si intitolava Paperone in Atlantide, e che era qualcosa di, insomma, diverso dal solito, una specie di colossal di avventura su carta. All'inizio tutta una sequenza in cui Paperone, partito alla ricerca di Atlantide, finiva perso nelle profondità dell'oceano. Paperino e qua partivano alla sua ricerca. E a leggerla sembrava davvero l'inizio di una serie, di un film hollywoodiano, insomma, immagini, grande impatto, dialoghi zero. E non saprei se chiamarlo anche un racconto abbastanza adulto per il modo in cui era costruito. Infatti poi tra qualche settimana la storia verrà raccolta in un libro, in un formato graphic novel, come si dice, che è quello del fumetto adulto da libreria per eccellenza. Ecco, tutto questo l'ho detto per chiederle, direttore, ma com'è questa storia? È che i lettori di Topolino ormai non hanno più un'età precisa? O forse in realtà è così da sempre, ma adesso si può dire apertamente in qualche modo?
Ma io credo sia un po' così da sempre. Topolino ha sempre avuto un po' questa capacità di sapere leggere il suo tempo e di riuscire a raccontarlo anche con un linguaggio abbastanza leggero, facile, portato al divertimento, all'ironia. Quindi abbiamo un lettorato di ritorno molto forte. Generalmente si arriva a Topolino, diciamo, nei primi anni di età, no? Quando si comincia a leggere, dai 6, 7... Poi c'è un periodo in cui magari lo si lascia perché si... insomma, un'età un pochino più complicata dell'adolescenza, poi molti lettori in realtà tornano e rappresentano tutt'oggi forse la più della metà di quello che è il lettorato che abbiamo. E proprio per questo le storie che noi cerchiamo di costruire hanno spesso più livelli di lettura. Premesso anche che lo storytelling che oggi raggiunge i più giovani è diverso da quello degli anni 60. E tu stesso hai citato Paperone in Atlantide, che giustamente tu hai detto è una storia che ha un'impronta abbastanza adulta, tratta temi importanti come il valore della conoscenza, la forza della memoria, ma lo fa all'interno comunque di un impianto avventuroso molto spettacolare, perché Fabio Celoni, che è l'autore completo, che l'ha scritta e disegnata, è un disegnatore incredibile nella sua capacità di rappresentare dei paesaggi immaginifici, e quindi anche questa storia ha più piani di lettura, un piano di lettura più avventuroso e forse più immediato, no? In cui accadono delle colpi di scena che si susseguono fino al finale, a sorpresa della storia, ma nel raccontarci l'avventura ci parla dei nostri sogni, dei desideri e in qualche modo ci parla anche di noi stessi, ma ci porta a qualche riflessione filosofica anche.
Ecco, come stanno insieme questi elementi, diciamo più drammatici o comunque più pesanti con la leggerezza, il comico che ci deve essere in una storia di Paperi? Cioè, la mia domanda è, quali sono le famose linee guida che rispettano gli autori che pubblicano su Topolino? Perché su questo sono decenni che se ne parlano.
Ma guarda, sì, le linee guida riguardano più magari il fatto che il fumetto Disney è una sorta di area safe in cui una serie di argomenti particolarmente spigolosi, no? Certo, asperità non vengono, non arrivano. Però nel contempo sono anche comunque quella che è, io credo, uso una parola che ho usato anche prima, lo storytelling attuale, no? Un tempo c'erano delle storie che magari erano più avventurose e delle storie che erano più divertenti o ricche di gag. Se ci fai caso anche in quello che è nella cinematografia odierna, no? Si tende sempre più ad avere dei contenuti ibridi.
Certo.
Qui tu hai dei contenuti avventurosi anche con delle parti drammatiche che sono spesso spezzettate o comunque diciamo intervallate da momenti più leggeri, perché comunque è un tipo di narrazione che oggi ha un po' conquistato anche tutti i vari modi in cui si esprime, no? La letteratura, al cinema e alla televisione. Quindi anche Topolino di riflesso utilizza un pochino questo sistema. A lui credo riesca particolarmente bene, perché i nostri personaggi si prestano particolarmente bene ad essere delle maschere comiche, penso a Paperino, a Zio Paperone, no? Che portano un po' all'eccesso certi tipi di atteggiamenti, di emozioni, e quindi si prestano particolarmente, secondo me, a mescolare all'interno della stessa storia tematiche molto serie, molto adulte, anche molto profonde, a mio modo di vedere, con un approccio comunque che rimane sempre abbastanza umoristico, divertente.
Ecco, e su Paperone in Atlantide, che appunto tra poco diventerà ufficialmente graphic novel da libreria, come nascono queste storie? Come nasce una storia del genere? E come nasce anche un autore? Perché l'ha già detto lei, Fabio Celoni, che l'ha scritta e disegnata, è ormai uno dei grandi autori Disney di oggi.
Ma in questo caso, diciamo che Fabio qualche anno fa, lui per tanti anni è stato solamente un disegnatore, ma siccome è anche un autore molto preparato, molto colto, molto profondo anche con delle cose da dire, mi chiese di poter anche così avventurarsi nella scrittura, non solamente nel disegno. E fin dalla sua prima storia, che è Il destino di Paperone, che è una storia un po' colossale, tipo questa qui, uscita qualche anno fa,
i
lettori hanno subito sposato questa sua capacità di miscelare le sue capacità artistiche intese come visive, no? Questi scenari veramente particolari, cioè magari meno disneyani di altre storie, con anche una narrazione che lui ha saputo portare, come dicevo prima, su dei piani anche abbastanza diversi. C'è un tanto lavoro, tieni conto che una storia del genere ha un percorso di elaborazione, in questo caso durato oltre l'anno. Noi normalmente, pochi se lo immaginano, però una storia a fumetti, diciamo che quei 6-7 mesi ne ha bisogno per passare da un soggetto che viene approvato, una sceneggiatura che viene dettagliata, poi c'è il disegno, c'è l'inchiostratura, c'è la colorazione. Quindi comunque pochi si immaginano quanto sia complesso fare fumetti. Fare fumetti così lo è ancora di più. E quindi sono in genere delle produzioni che hanno un lungo iter anche proprio di discussione con l'autore, con la redazione, di quelli che può diventare, diciamo, lo sviluppo della storia, fino ad arrivare poi alla storia completa, allo storyboard, quindi al disegno, eccetera, eccetera.
E dunque poi però, diciamo, il risultato si vede in questo caso. Allora, grazie mille Alex Bertani, direttore di Topolino, per essere stato con noi e buon lavoro sul numero 3764, o forse probabilmente siete già più avanti. Con che anticipo voi li producete i numeri che poi noi vediamo in edicola? È una mia curiosità.
Guarda, generalmente almeno 3 settimane noi siamo avanti con la lavorazione, perché un settimanale purtroppo ha dei tempi molto stretti, non puoi permetterti di... Quindi devi sempre avere un cuscinetto di cose già pronte e comunque di già preparate per fronteggiare eventuali problemi dell'ultimo minuto. Quindi comunque 2 o 3 numeri sono sempre pronti in avanti. E, come ti dicevo prima, le storie hanno invece comunque... Noi ora stiamo lavorando, siamo in aprile, alle storie di Natale stiamo lavorando. Così un po'.
Un'idea.
È molto strano, perché tu sei al caldo e fai le storie di Natale, oppure sei a Natale e ragioni sulle storie.
Ma questo è un modo di esercitare l'immaginazione. Grazie mille Alex Bertani, veramente.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie.
Lo so, bello, anche io non vedo l'ora. Pronti? Si parte! Beh, ehi, non è così male.
Questa canzone l'ho sognata come McCartney e Yesterday. Certo non è la stessa cosa, ma il subconscio non mente, non è divertente.
La menta che muore ed il tuo giubbotto.
E dunque non è un caso che ascoltiamo gli Zen Circus con Meglio di Niente, perché c'è un doppio concerto tutto esaurito a Lugano questo weekend ed è, o meglio sono, proprio quelli degli Zen Circus, Studio Foce, venerdì e sabato alle 21. E noi abbiamo il piacere di avere con noi Karim Kukuru, che sarà sul palco insieme a UFO e a Pino domani e dopodomani. Allora intanto benvenuto tra noi, Karim.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Allora, iniziamo a dire una cosa. Abbiamo sentito uno dei singoli dell'ultimo disco che è uscito a fine 2025, ma qui al Foce, gli Zen Circus, voi proporrete integralmente un altro disco che compie 10 anni in questo 2026, e cioè La Terza Guerra Mondiale. E qui, insomma, chiedo anche a te, Karim, la cosa diventa inquietante, nel senso, cosa vi era venuto in mente di fare un disco intitolato La Terza Guerra Mondiale nel 2016. Il 2016 era bello, o mi ricordo male?
Ma il 2016 era bello, però evidentemente c'erano già dei venti bellici che soffiavano rispetto agli anni precedenti, perché comunque c'era già un po' la sensazione, al tempo molto più tiepida rispetto ad oggi, che l'ultra presente che stiamo vivendo è quello veramente poi di un conflitto bellico in atto, per ora solo all'inizio, si spera che poi non degeneri. Al tempo evidentemente eravamo molto ottimisti, forse troppo ottimisti, visto come è andata, però direi che insomma dopo 10 anni siamo sempre qui, speriamo di non portare sfortuna creando come decennale il primo anno della Terza Guerra Mondiale vera.
No, su quello speriamo davvero di no, ma com'è rivedere quel disco dopo 10 anni? Perché se vi è venuta voglia comunque di fare questa cosa, vuol dire che anche risuonarlo non è poi così male.
No, tra l'altro non abbiamo festeggiato il decennale di tutti i nostri album, e quindi abbiamo deciso di farlo sicuramente perché è stato ed è uno degli album più importanti della nostra discografia, anche sia per come venne scritto, sia per il tour che ne conseguì, e poi per le canzoni. Ci sono dentro le canzoni alle quali siamo molto affezionati. Tra l'altro in questo tour porteremo anche dei brani, uno in particolare che non è mai proprio stato suonato dal vivo e altri che abbiamo suonato pochissimo. Quindi sicuramente è un disco a cui siamo molto affezionati, perché poi ha dato il là a una serie di, a un 4-5 anni di fila nei quali siamo stati sempre in giro, che hanno rappresentato molto per noi, sia a livello umano che anche poi a livello musicale. Quindi l'importanza c'è. Siamo qua un po' più vecchi rispetto a 10 anni fa, però su per giù le teste sono le stesse.
E senti, La Terza Guerra Mondiale si chiude tra l'altro con un pezzo che dura più di 10 minuti e che si chiama Andrà Tutto Bene.
Andrà Tutto Bene.
E alla fine di quel pezzo, tra l'altro, si chiede praticamente il silenzio, no? Davanti alle macerie della guerra.
Esatto,
fate silenzio tutti, no? C'è quel finale. E allora anche qui non vorrei essere negativo, però insomma di guerra ce n'è sempre molta e il silenzio però manca.
Sì, sicuramente il 2016, l'anno in cui è uscito quel disco, vedeva un mondo che vicino temporalmente, perché poi sai 10 anni sono lontani fino a un certo punto, ma mai così distanti poi per tutta l'evoluzione che c'è stata sia comunicativa, sia nel modo proprio di vivere la socialità, di vivere proprio anche tutto quello che è il mondo culturale, musicale, lo scambiare le opinioni, il vivere insieme. È sicuramente uno dei momenti meno silenziosi fin dall'alba dell'uomo oggi. Quindi va in netto contrasto, era un silenzio richiesto che sicuramente non è arrivato. Oggi credo che sia la dote meno diffusa in assoluto, quella del silenzio, quindi involontariamente casca a pennello come finale del disco, assolutamente.
E dunque, grazie mille Karim Kukuru, non ci sarà silenzio ma rumore e molta musica domani gli Zen Circus e dopodomani allo Studio Foce a Lugano. Grazie mille Karim.
Grazie a tutti voi, buon ascolto.
E dopo questa meraviglia di PJ Harvey abbiamo tempo per ascoltarci ancora un brano di Bob Thiele, 1969, Head Start, e poi le notizie.
À venir, corvéable, corps et âme, à la solde des intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Comme c'est étrange, la planète peut bien suffoquer. Ils répètent comme des perroquets leur blablabla devant les caméras. larmes aux yeux et mains sur le cœur, applaudissez le jeu d'acteur. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire, on n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. C'est la panique cataclysmique, les grandes firmes, la joue sceptique face au chamboulement climatique, à court d'essence et de bon sens. Leur cupidité n'a d'égal que leur bêtise monumentale. Voudrait qu'on court, qu'on reste sous, qu'on fasse semblant de ne pas savoir, qu'on ferme les yeux pour ne pas voir leur coffre-fort, leur petit confort. Tout le reste est sans importance, la vie de nos gosses, ils s'en balancent. Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire, on n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre. Pendant ce temps, c'est trop tentant de s'exiler au paradis où l'argent propre est interdit. C'est l'occasion, c'est l'évasion des îles Marshall à Macao, du Panama à Tobago. Alerte rouge, personne ne bouge, à part quelques fous en vélo, altermondialistes écolo, sonneurs d'alerte et fiers de l'être. C'est le système qu'il faut changer, c'est lui qui nous met en danger. Alors on chante,
alors on chante.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance,
alors on se lance.
On laisse plus faire,
on laisse plus faire.
On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
E bentornati ancora con K e con me Michele Serra, e ora cambiamo però decisamente atmosfere e andiamo a pescare, andiamo proprio per un minuto.
Il ghiaccio c'è, le acciughe no.
Non c'è un programma,
ragazzi. Ho fatto una vita come le bestie.
Quanto ghiaccio mettete?
Una ventina di sacchi, 400 kg.
Sono le 19.30, carichiamo il ghiaccio prima di salire a bordo del peschereccio La Lupa.
Noi ce l'abbiamo, due lampare, vanno due persone, però poi si cala sempre sotto una. Quella lì sotto il carro è una rete, vedi che è gigantesca, cioè quel tendone lì che vedi blu, quella lì è una rete alta 140 metri e ci avrà 10-15 quintali di piombo e sarà lunga 400 metri.
Andiamo a caricare le pietre che tengono le luci, le lampade, che sono pietre, che poi è sabbia, non è pietra.
Adesso, le pietre che tengono le luci della lampara?
Sì.
Col vento forte uguale, cioè deve essere proprio un momento strano, che allora eravamo in mare, ci ha colpito il vento, ma se no si sta a casa col vento forte. Ma sì, 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 sono tutte cose... Io ci tengo alla pelle dei miei ragazzi.
E allora, siamo stati un minuto qui con un brano di quello che sarà domani alle 9 in onda su Rete 2 con Laser, I Cacciatori di Stelle, un audio documentario che indaga proprio nel mondo della pesca contemporanea. Ecco, eravamo a bordo del peschereccio che si chiama La Lupa di Paolo Armento a Sestri Levante e seguiamo insomma l'equipaggio nelle sue notti di lavoro mentre le voci dei pescatori appunto raccontano le sfide quotidiane, la tecnica della pesca appunto alla lampara, quindi pesca notturna. Ecco, tradizione, modernità che si intrecciano e noi ci facciamo raccontare questo intreccio direttamente dall'autrice di questo audio documentario che è Anaïs Poirot con noi. Ben ritrovata, Anaïs.
Grazie, buonasera, buon pomeriggio. Beh, a te Michele, agli ascoltatori. Sì, allora questo tavolo nasce dal fatto che questo tema, l'audio documentario del mese, deve essere sulla notte e quindi da lì mi è venuta l'idea di andare a salire a bordo di un peschereccio.
E qui proprio non c'è dubbio che siamo andati di notte, perché insomma alle 4 del mattino si pesca bene. Cosa fanno i pescatori oggi, Anais? Cioè questo mestiere è ancora quello antico di un tempo o è completamente diverso?
Allora, secondo me c'è un po' di tutte e due le cose, no? Comunque c'è l'immagine del pescatore, che comunque la pesca è un ambiente in cui qualcuno ci dice ci devi nascere, no? E poi è difficile fare un altro lavoro se proprio hai sempre lavorato sul mare. È anche un mestiere che si tramanda ancora oggi, magari da padre a figlio, perché lì praticamente erano tutti uomini, anche se su qualche donna oggi, però comunque principalmente maschile come lavoro. E le tradizioni continuano in un certo modo, anche se la pesca si è evoluta nel senso della tecnica, perché oggi ci sono degli schermi a bordo del peschereccio, si sente anche nel lavoro, perché ho cercato di fare un lavoro proprio ambientale con i suoni, e quindi con degli schermi andiamo a vedere dove si possono eventualmente trovare i pesci, ci sono dei sensori. Quindi anche la tecnica della lampara stessa è evoluta oggi, cioè con le lampade, prima era petrolio, oggi elettrica, poi è una pesca antica, quindi originariamente da quello che ho letto, perché si faceva con fuochi a legna, quindi è proprio, cioè si è evoluta, ma comunque il mestiere secondo me, cioè, comunque rimane di notte, rimane una pesca con le sue incertezze, perché non sai se lo pesce lo troverai o non lo troverai. Per esempio a bordo del peschereccio alle 10 di sera abbiamo calato una prima volta la lampara, però le acciughe sono venute un po' sotto la lampara, ma poi sono sparite, quindi anche se c'è la tecnologia non c'è proprio la sicurezza che si pescherà. Ancora oggi c'è la natura che gioca con il pescatore.
Dunque, volevo chiederti, visto che hai parlato proprio delle figure di questi pescatori, che sono appunto 95% uomini, ma esiste anche quella personalità tipica del pescatore, cioè quel cliché che però poi effettivamente corrisponde a una realtà? Io penso all'essere burbero ma paziente, cioè cose del genere.
Allora, un po' sì, diciamo, comunque l'immaginario del pescatore, piuttosto dell'uomo legato al mare, no? Anche un giovane, un ragazzo che è sulla lampara, perché ognuno poi sulla barca ha un ruolo, quindi c'è anche il ragazzo che va sulla lampara, che è questa barca che si butta in mare quando si mettono queste barche con le lampade in acqua per attirare le acciughe. Lui diceva che fuori dalla barca sempre pensa al mare o alla pesca, anche quando era in pizzeria con gli amici, e che non potrebbe mai fare un lavoro di ufficio, e che comunque è un ambiente che se non lo vivi non lo puoi magari anche capire, e devi essere lì, è una cosa solitaria quando sei su questa piccola barca. Poi sul peschereccio c'è tanta attesa, perché si aspetta, si passa la notte a bere caffè anche in attesa di arrivare al momento della pesca, di proprio tirare sulle acciughe. Poi sì, un po', diciamo, ci sono lo stereotipo, non è un stereotipo troppo, diciamo, forte, quello della pazienza, è quello che è, cioè, nel senso, secondo me non è più stereotipo, è la personalità del pescatore, un po', se deve essere paziente, deve essere per un ambiente in cui secondo me anche un anziano che intervistava sulla barca, che era pensionato, però lui raccontava che prima era più difficile la pesca, però oggi era meno difficile ma si guadagnava meno, ma anche lui diceva, però io non potrei fare un lavoro in un altro ambiente.
E dunque, tra l'altro, vabbè, nel documentario poi ci saranno molte altre cose, perché si parlerà del ricambio generazionale difficile, di tutto quello che il cambiamento climatico comporta per il mestiere della pesca. Ma tutto questo io lo farei scoprire direttamente agli ascoltatori, a cui ricordo che l'audio documentario I Cacciatori di Stelle, e tra l'altro sono molto contento perché una volta tanto posso usare la parola immersivo, audio documentario immersivo, non a sproposito, perché qui c'è proprio l'immersione sonora.
È completamente immersivo, e tra l'altro c'è il rumore che accompagna, infatti si può pensare che siamo in mare, c'è la pesca, siamo in un ambiente naturale, ma c'è questo rumore del motore.
Che non si può eliminare neanche
che
con...
non si può, no, ma no, è che secondo me non deve essere eliminato, perché è proprio rappresentativo di quella notte che si vive sul peschereccio.
Grazie mille, Anaïs. Grazie mille, Anaïs Poirot. Ascoltiamo domani I Cacciatori di Stelle alle 9 su Rete 2.
Grazie mille, grazie a te.
Un classico di Jorge Luis Borges messo in musica dal trio argentino. Ma a proposito di letteratura, io ieri leggevo, non è proprio letteratura ma è semplicemente lettura, leggevo su ilpost.it un articolo che riassumeva altri articoli, spesso lo fa la testata italiana, e questi articoli raccontavano che i film sono diventati più lunghi. Anche se poi secondo dei sondaggi abbastanza recenti, per la maggior parte degli spettatori la durata ideale di un film supera di poco l'ora e mezza, abbiamo tutti questa impressione generale che quei film lì di un'ora e mezza siano praticamente scomparsi. E non è un'impressione del tutto sbagliata. Cioè, non è vero che sono scomparsi film brevi, ma ci sono molti più film lunghi. Perché i film oltre le due ore, almeno, insomma, tra quelli, come si dice, a distribuzione ampia, ecco, lì sono raddoppiati i film oltre le due ore rispetto agli anni Ottanta. Una volta erano il 15%, oggi sono quasi il 33%. Non sono però i piccoli film, i film indipendenti a essere aumentati, ma i grandi blockbuster americani, o meglio, soprattutto quelli, i grandi film, no, d'azione, di fantascienza, poi io dico americani perché sono quasi solo gli americani che hanno la forza produttiva e i danari per sostenerli. Però non sono solo i film che sono diventati grossi, anche i concerti sembrano diventare sempre più XL. Gli ultimi anni hanno segnato tutta una serie di record, una dietro l'altro, per la musica live. Hanno mandato alle stelle gli incassi, anche i prezzi dei biglietti, se lo avete notato. Non so, ogni anno Variety fa un'analisi dei dati di vendita dei 100 tour più importanti del globo e sono cresciuti enormemente questi dati rispetto al 2019, che è ovviamente l'anno spartiacque, perché poi è arrivata la pandemia. E non sono cresciuti solo per il fatturato, ma proprio per l'immensità dei palchi, della gente che ci va, del dispositivo spettacolare, delle durate, insomma, Beyoncé, Taylor Swift, questi grandi star del pop americano fanno dei concerti anche lunghissimi. Ecco, e questo devo dire che è servito alla musica, perché i concerti enormi hanno salvato l'industria musicale, perché insomma 2010-2019 le vendite dei dischi a causa dello streaming erano calate terribilmente, e praticamente lo streaming non garantiva guadagni altrettanto alti, e quindi gli MP3 praticamente avevano finito per danneggiare lo sviluppo proprio del business musicale. E quindi l'industria musicale aveva un problema: dove trovare i soldi? E la risposta è stata nei concerti. Quindi le grandi aziende che producono questi eventi, appunto, si sono viste creare proprio dalla pandemia un'opportunità enorme. Dopo il Covid la domanda repressa è esplosa e la grandezza dei concerti di conseguenza, cioè chi una volta avrebbe radunato 100.000 persone, oggi ne fa 1.000, 10.000. Ma allora, perché? Perché tutto diventa più grande, i concerti più grossi, i film più lunghi? Ma perché c'è una parola magica che sembra più importante delle altre nella nostra cultura popolare, e questa parola è evento. Tutto deve essere un evento. Un film, un concerto devono essere enormi eventi epocali, devono muovere le masse di persone, tali che se non ci sei ti spiace, ti viene quella che gli americani chiamano la FOMO, la paura di perderti qualcosa. Noi eravamo tutti lì e tu invece dov'eri? Ecco. Questo semplicemente serve a tenere in piedi la baracca dello show business, perché se un film non è un evento, chi me lo fa fare di uscire di casa la sera, di mollare il telefono, la serie televisiva? Chi me lo fa fare di non aspettare l'uscita in streaming? E ancora più il concerto, dove posso farmi anche le foto e postarle su internet. Il problema però è quando tutto diventa evento, tutto diventa experience. Quando a ogni concerto ti tocca dormire in macchina perché parcheggiare e arrivare vicino al posto è impossibile, quando devi prenotare il cinema un mese prima, quando devi fare la fila per comprare anche solo un dolcetto perché la pasticceria è diventata virale. E allora ti viene in mente che l'unico modo di essere davvero anti-mainstream, oggi come oggi, è rifiutare l'evento, non avere paura di perdersi qualcosa. E così ho capito che io, che spesso me li perdo degli eventi, sono in realtà un alfiere della controcultura, e una volta sarei stato solamente pigro.
Se per caso crollasse il mondo, io mi scosto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu ce li hai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti distenderai. Ma girando per la terra alla fine ho capito che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore. da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia, lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello. Oh, oh, oh.
Dunque, consigli di oggi nel pomeriggio di Rete 2 con K, e siamo nelle categorie libri che bisogna andarsi a cercare, scrittori e scrittrici che bisogna andare a cercare, e forse alla fine si trova anche qualche capolavoro. Non so, credo sia vero se si parla di Dimenticato Regudù di Ana Maria Matute, scrittrice spagnola che tra l'altro avrebbe oggi 100 anni se non fosse morta nel 2014. E insomma, tra i lettori italofoni, credo di poter dire senza timore di smentite sia piuttosto sconosciuta. E invece Dimenticato Regudù è un capolavoro della letteratura europea ed è un capolavoro di un genere che, insomma, lo sappiamo, è un luogo comune, però è considerato un po' a parte rispetto alla grande letteratura che è il fantasy. Però, Dimenticato Regudù è un capolavoro e, dicevo, viene ritrovato dopo decenni perché è ristampato da un piccolo editore italiano, Safarà, ed è ristampato in una nuova edizione e con una nuova prefazione di Vanni Santoni, che è collegato con noi oggi, e quindi ben ritrovato, Vanni.
Salve a tutti.
E dunque, Vanni Santoni, scrittore, critico letterario, suo ultimo romanzo, Il detective sonnambulo. Vanni, ci riassumi in 20 secondi la trama di questo romanzo, che è lungo 756 pagine, quindi mi raccomando la sintesi.
Dimenticato Regudù racconta quattro generazioni di una dinastia inizialmente molto ruspante e poi via via persino reale, in un regno fantastico che assomiglia un po' all'Europa centrale dell'Alto Medioevo e un po' al mondo delle fiabe.
Ecco, e quindi mi raccomando, la sintesi è stata effettivamente rispettata. Però, al di là della trama, perché spendiamo questa parola abusatissima che è capolavoro per dimenticato Re Gudù? Perché insomma, oggi noi altri, soprattutto noi giornalisti, tendiamo ad abusare un po' del termine e ovviamente per attirare i lettori, perché se non parti già dicendo che è un capolavoro non ottieni neanche l'attenzione. Ma perché qui magari lo possiamo dire, forse?
Ma guarda, io penso che lo si possa dire, si chiede a uno spagnolo, penso che lo possa confermare, visto che là è un classico, anche se da noi inizialmente non ha avuto molta fortuna, come hai detto giustamente te, è un libro che uno deve andare a cercare. Prima lo era ancora di più perché fu pubblicato originariamente da Rizzoli, andò fuori catalogo quasi subito e poi però cominciò a farsi una reputazione fra forum, riviste, Reddit letterari, e una copia dell'edizione di Rizzoli era difficile da trovare, e quando si trovava su eBay o simili costava anche un sacco di soldi. E ora con Safarà, certamente non avrà un editore come Safarà lo scaffale frontale quando si entra in libreria, però è trovabile, e chi lo cercherà e troverà un capolavoro, perché è un libro dal respiro grandioso, è un libro che, pur essendo basato sulla trama, come è inevitabile con un fantasy, è un libro anche di altissimo stile, è un libro che fa una rielaborazione del mito, della fiaba e della storia del tutto originale, è un fantasy non epigonale, nel senso che oggi i fantasy da ovunque arrivino fanno molta fatica a staccarsi dall'eredità di Tolkien, e alla fine possono anche metterla in discussione, come fa Martin Moorcock, ma che cos'è quello se non il fantasy tolkieniano reso più aspro, violento e realistico.
Ok, quindi non parliamo solo di fantasy europeo continentale, ma anche oltre. A proposito di Europa, Anna Maria Matute è una scrittrice che ha attraversato la storia spagnola del Novecento, quindi insomma la guerra civile, il franchismo, ha vinto tutti i premi più importanti della letteratura spagnola, è stata tra i nomi papabili per il Nobel per la letteratura. Ecco, cosa c'è di speciale più in generale nei suoi libri e cosa si ritrova di questa specialità e specificità in Dimenticato Re Gudù?
Ma io credo che una delle più grandi virtù di Anna Maria Matute, ma che è anche una delle ragioni per cui è così poco nota, sia la sua estrema ecletticità. Non è un bene per gli scrittori essere eclettici dal punto di vista editoriale, perché se fanno libri sempre completamente diversi uno dall'altro, che quindi sfuggono a una facile categorizzazione dell'autore o dell'autrice, ecco che tende a una maggiore dispersione editoriale. Infatti i libri di Matute tradotti in italiano, che sono soltanto una parte della sua produzione, li troviamo dispersi fra editori molto variegati. Si pensi che uno dei suoi capolavori, perché secondo me Matute ne ha scritte almeno due, oltre a Dimenticato Re Gudù, c'è anche I bambini tonti, se si può parlare di capolavoro in un libro di racconti molto piccolo, con capolavorino, però I bambini tonti, che era un libro che a suo tempo era stato tutto tagliuzzato dalla censura franchista, in Italia era uscito nella versione censurata, poi era scomparso completamente dai radar, è stato ripubblicato di recente, un paio d'anni fa, da Canicola Edizioni, un editore indipendente, per di più di fumetto, manco un editore di narrativa.
E dunque hai già raccontato un po' perché un libro come appunto Dimenticato Re Gudù viene appunto dimenticato, però è un fatto che tantissimi grandissimi libri stanno venendo recuperati in questi ultimi anni e davvero li avevamo dimenticati, e quindi ti faccio questa domanda fondamentale che si fa a tutti gli scrittori, che ovviamente è anche piuttosto oziosa, cioè perché scrivere se c'è così tanta letteratura di livello così alto da recuperare, e a cosa dobbiamo guardare, insomma, quando recuperiamo quella narrativa lì? Come facciamo a non dimenticarla di nuovo?
Forse scrivere libri che meritano di essere ritrovati dopo che sono stati dimenticati, sai, il problema in realtà riguarda soprattutto la distribuzione, e è un problema che potremmo definire editoriale, ma persino distributivo più che autoriale. Ci sono passato anch'io, pensa, nel mio piccolo rispetto a Anna Maria Matute. Io nel 2008 scrissi un libro che si chiamava Gli interessi in comune, uscì per Ferrinelli, poi cambiai editore, l'editore l'ha abbandonato, non ebbe piacere o interesse a ristamparlo, quindi il libro, nonostante i lettori lo richiedessero, finì fuori catalogo, e soltanto molto tempo dopo, mi pare nel 2019, quindi 11 anni dopo, sono riuscito a ristamparlo per un altro editore. È una dinamica classica, e se si pensa al fatto che guardando anche le varie classifiche di qualità, quello di cui si parla nelle riviste più vedute, alcuni dei libri più interessanti usciti quest'anno, penso, non so, a J.R. di William Gaddis per Il Saggiatore, oppure bellissimo L'Ultimo Samurai di Ellen DeWitt, uscito, o meglio riuscito, per Einaudi. Sono tutti recuperi. È come se oggi un mondo editoriale, ma più precisamente distributivo, che lascia i libri esposti in libreria per 3 o 4 mesi e poi, se non diventano subito best seller, se non vanno ai premi importanti, se qualcuno non trae un film a velocità record, vanno fuori catalogo, è praticamente inevitabile che un libro, specialmente se è un libro lungo, che quindi ci mette più tempo a ottenere una recensione, a innescare il passaparola, a un certo punto finisca dimenticato e vada ritrovato. Stiamo andando, è come se avessimo superato una sorta di soglia temporale, e adesso i libri più importanti che escono sono libri che erano già usciti ma non erano stati notati all'inizio. Questo va bene? Direi sicuramente no.
E dunque ricordiamo di non dimenticare Dimenticato Re Gudù, che è riuscito ed è di nuovo disponibile per l'editore Safarà. L'autrice invece è Anna Maria Matute. Grazie mille a Vanni Santoni per avercelo raccontato quest'oggi. Grazie Vanni.
Grazie a voi.
Ed è veramente un godimento questa Kingdom Come della Soul Jazz Orchestra, questa band canadese che fonde il jazz con, cos'era, musica soul, latina, funk, afrobeat, decidete voi. E siamo arrivati all'incontro con Beatrice Cristalli, oggi linguista, a cui do il mio più caloroso bentornata.
Grazie, ciao Michele, ciao a tutti e a tutte.
Allora, come spesso capita con Beatrice Cristalli, partiamo spesso dalle parole e oggi ne abbiamo una, Beatrice, che sembra avere una grandissima importanza nel mondo di oggi, e questa parola è reputazione.
Reputazione è una parola, guarda, che ultimamente mi capita di usare spesso, e proprio per questo è una di quelle che mi obbligano a fermarmi, a farmi delle domande, perché sembra molto immediata, quasi trasparente, ma appena provo a definirla, e in questo viene fuori anche la linguista che sono, la questione si complica, perché noi la usiamo oggi soprattutto in senso negativo. Quindi si parla di reputazione quando la reputazione si rompe, quando si perde, quando viene compromessa da uno scandalo, da un errore di comunicazione, oppure la confondiamo con l'immagine, quindi di un personaggio pubblico, che però è un'altra cosa, perché l'immagine si costruisce, nel senso che si gestisce anche strategicamente, mentre la reputazione invece è molto più sfuggente, perché tra l'altro non dipende del tutto da noi. Eppure nella sua origine questa parola non aveva nulla di negativo, perché se andiamo a scavare, poi alla fine l'etimologia ci viene sempre in aiuto, il latino reputare significava fare bene i conti, cioè valutare con attenzione. Qui emerge un primo elemento, secondo me interessante, perché la reputazione è prima di tutto una forma di valutazione, quindi una sorta di bilancio, cioè c'è un bilancio che però non facciamo noi, è un bilancio che qualcuno fa su di noi.
Oh, questo è un punto importantissimo, un bilancio che qualcuno fa su di noi dall'esterno. E quindi allora la reputazione di chi è? A chi appartiene alla fine?
Apparentemente, guarda, la risposta potrebbe essere molto semplice, cioè la reputazione è il giudizio che gli altri hanno di noi, ed è per questo anche che utilizziamo delle frasi, no, che sono finite anche nei nostri modi di dire, cioè godere di buona reputazione, come se fosse anche un riconoscimento. Ma se la guardiamo meglio, questa parola ci porta subito fuori da noi stessi, perché la reputazione, lo dicevo prima, non è mai un fatto individuale, perché apre a uno spazio condiviso, cioè una zona intermedia tra ciò che siamo e ciò che viene percepito di noi, cioè neanche cosa che facciamo. Anche la lingua in fondo un po' ce lo suggerisce, cioè quando diciamo reputazione, se ci pensate, noi intendiamo quasi sempre quella buona, ha una buona reputazione, mentre quella negativa va un po' specificata, come accade anche con la fortuna. Cioè oggi questa parola ha perso la sua neutralità, come poteva avere magari secoli fa, ed è sempre più esposta, cioè quasi pronta a incrinarsi, forse perché siamo anche sovraesposti, forse perché viviamo in questo contesto in cui il giudizio, no, è continuo, è molto più diffuso, anche accelerato, mi viene da pensare. Quindi la reputazione non è più forse qualcosa che si sedimenta lentamente nel tempo, nelle azioni, nel percepito, ma qualcosa che può cambiare molto rapidamente.
E adesso io non vorrei rubare il lavoro a nessuno di quelli che su queste cose, sulla reputazione, ci hanno costruito una carriera, ma possiamo dirlo noi su cosa si fonda davvero la reputazione? Cioè, alla fine, sui fatti non credo, sui fatti concreti.
Guarda, la reputazione certamente può nascere da esperienze reali, quindi da comportamenti coerenti, da più che altro una continuità, no? Nel tempo la costruiamo, e in questo costruiamo affidabilità e riconoscimento, perché anche qui è importante il prefisso re, cioè è nella ripetizione, no, che la fiducia si costruisce, ma può anche basarsi su elementi molto più fragili, lo dicevo prima, cioè delle impressioni magari superficiali o delle narrazioni indirette, quindi giudizi che si formano senza una conoscenza diretta. Su questo noi non possiamo avere il controllo, ma qui la letteratura ci viene un po' in aiuto, perché c'è un passo nei Promessi Sposi in cui Don Abbondio racconta di aver difeso la reputazione di Don Rodrigo senza conoscerlo davvero, ma semplicemente per sentito dire, per timore, no? Proprio su questo percepito. Ed è un passaggio secondo me molto interessante, perché mostra come possa esistere una reputazione quasi immaginaria. Quindi abbiamo quella buona, quella negativa e quella immaginaria, che però produce degli effetti concreti. Quindi è incredibile come i nostri pensieri e l'intangibilità, no, anche di quello che sono i pensieri, possono modificare il corso degli eventi. Questo però ci riguarda da vicino, perché la reputazione si costruisce, circola in spazi dove la conoscenza è parziale, e non a caso, per spiegarla, questa reputazione, abbiamo bisogno di altre parole. Quindi in un immaginario campo semantico noi abbiamo vicino riconoscimento, rispetto, affidabilità, e nel mondo greco per esempio esistevano termini diversi per indicare dimensioni simili ma non coincidenti. Quindi la timè, l'onore, che riguarda il valore, no? Riconosciuto una persona, e poi l'eudoxa, quindi la buona fama, no? Ciò che di quella persona si dice, si diffonde, ed è una distinzione sottile ma fondamentale, perché ci ricorda che ciò che siamo e ciò che circola su di noi non coincidono mai del tutto.
Beatrice, io vorrei chiudere la nostra chiacchierata facendoti una domanda che mi frulla in testa da un po', e cioè se la reputazione esiste ancora, ormai è superata dagli eventi, ma forse un modo migliore per dirlo è: quanto spazio dobbiamo dare alla reputazione nella definizione di noi stessi? Cioè, dobbiamo davvero esserne così condizionati?
Beh, reputazione e identità stanno in una stessa stanza, secondo me. E da una parte la reputazione è inevitabile, cioè noi viviamo in relazione, l'identità è fatta anche di relazione, il modo in cui veniamo percepiti ha delle conseguenze personali e professionali. Dall'altra però, quando diventa l'unico criterio, no, per avere un contatto con la nostra identità, rischia di trasformarsi purtroppo in una forma di controllo continuo, cioè quindi diventa una gabbia che ci spinge a regolare ogni parola, ogni gesto, ogni esposizione. Quindi qui bisogna valutare un po' i contesti, no, in cui ci muoviamo. A questo punto, in che cosa si trasforma la nostra identità? Più che eliminarla, la reputazione, dovremmo imparare a ridimensionarla, quindi a riconoscerla per quello che è nei vari contesti in cui c'è utile, no, avere cura di questa dimensione. Quindi sappiamo che è una narrazione condivisa ma non definitiva, e tra questa narrazione e ciò che siamo davvero, secondo me esiste sempre un po' uno scarto, cioè uno spazio che non possiamo completamente colmare, ed è forse lì che noi ci possiamo muovere, no? Con una certa libertà, accettando il fatto che non potremmo mai controllare tutto quello che pensano gli altri e quello che penseranno di noi. Quindi non è scontato nemmeno capire chi siamo quando nella stanza ci siamo ancora, gli altri non ci sono più e non ci giudicano più. Questo rimane un dubbio molto aperto.
E questo soprattutto è quello che pensiamo. Comunque la reputazione alla fine esiste, dobbiamo ancora pensare che il pericolo del danno reputazionale sia lì, e comunque ce ne dobbiamo preoccupare in qualche modo. Beh, avrei preferito, guarda Beatrice, che fossimo arrivati a una conclusione un po' diversa, però apprezzo molto. Grazie mille per essere stata con noi, Beatrice Cristalli, ritroveremo fra un paio di settimane a parlare di altre parole. Grazie mille Beatrice.
Grazie, a presto.
A presto. E io vorrei dire, a proposito di parole ma anche di musica, che adesso ci ascoltiamo la nuova canzone di Paul McCartney. Se qualcuno si stava per caso chiedendo se questo signore, alla sua ormai veneranda età, ancora sa scrivere canzoni, non faccio spoiler, ma credo che sappiate già la risposta.
White and black reminders of my past, smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind, no one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore,
stays the same. No one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Falkland Road and wrote a secret code to never be spoken. I stand by what I said, the promise that I made will never be broken. Nothing ever stays, nothing comes to mind, and no one can erase the days we left. Nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind.
E dunque non so quale sia il vostro giudizio, ma credo che possiamo essere abbastanza tranquilli sul fatto che qualcuno sa ancora scrivere canzoni. In un'epoca in cui il songwriting sembra un po' un'arte, come dire, dimenticata, soprattutto nel pop e nella musica pop. Detto questo, sono quasi le 18:30, fra un paio di minuti arrivano Modem e 6 di sera. Di conseguenza inizio con il salutarvi, K finisce qui, però vi dico che voglio ringraziare prima tutti i colleghi nella redazione che mi hanno aiutato a mettere insieme questa puntata, e vi ricordo anche che K può essere ritrovato in forma di podcast e quindi ascoltato in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, tramite ovviamente Play RSI, la app della RSI e il sito rsi.ch. A partire da domani mattina ci sarà sicuramente la puntata di oggi, dove abbiamo parlato di tante cose e abbiamo chiuso con questa storia della reputazione che continua a frullarmi in testa in qualche modo. Da me, Michele Serra, un saluto, un augurio di buona serata e a risentirci presto.